quest'oggi riflettiamo sul peccato, che non è un valore in se stesso, ma è un'esperienza di vario grado e abbastanza frequente. Per poi accostare nell'ultimo incontro, nel mese prossimo, il perdono. Dove c'è il peccato c'è anche il perdono. Ecco, sono due parole queste che fanno parte del linguaggio umano, ma che però non sono molto apprezzate. Se ne parla così, a modo di scherno, come cose di altri tempi, o comunque cose molto discutibili, discutibile l'esistenza del peccato, discutibile la convenienza e la giustezza del perdono. Noi ne parliamo appunto in termini cristiani. Non è facile parlarne perché è un'esperienza di vita, di tipo negativo, però è un'esperienza di vita. Perciò io farò alcune riflessioni che sono venute anche a me pensando a questa realtà. Non sono riflessioni molto organiche di tipo scolastico, accademico, sono riflessioni che per appunto attengono all'esperienza del peccato. Partirei con un brano che a prima vista non tratta del tema del peccato, anche se c'è una frase che ci può interessare, ed è quella appunto la frase a cui io mi appoggio per poi sviluppare una serie di riflessioni libere, spontanee. È un testo di Geremia che fa un'esperienza di profezia, lui è un profeta, ma anche esperienza di rifiuto. La sua profezia, la sua vita, la sua attività di profeta viene derisa, schernita, e lui subirà persecuzione. Il fatto che Dio l'abbia mandato da questo popolo a fare il profeta, il fatto che questo popolo poi lo rifiuti fino a perseguitarlo, questo mette in crisi Geremia, che se la prende, lo capisco, sia con Dio che con Dio perché l'ha mandato, ecco, non preservandolo da certi inconvenienti gravi, se la prende con il popolo perché ci sta comportando, benché sia il suo popolo, da gente che non apprezza il dono profetico di Dio. Geremia si sfoga con Dio, immaginiamo che sfogo. Ne dice di ogni, e a me piace quando l'uomo prega Dio litigando con Dio, perché il litigio è il modo di dialogo che si instaura quando le cose non vanno bene, non sono comprensibili o comunque creano tensione. La preghiera è un dialogo, quando c'è tensione tra me e Dio è bene che io litighi con Dio. E Dio sa stare al gioco, anche lui è capace di litigare. Poi alla fine ci si chiarisce, ci si allea e si procede con un animo più sereno. Questo è il contesto di Geremia. E Dio parla così a Geremia: tu puoi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché io non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo. Poi si compiono i bagioni ad altri dei per offendermi, per rendere culto a me e anche rendere culto ai falsi idoli, per farla contro di me, per irritarmi. Ma forse costoro, ecco la frase per me importante, ma forse costoro offendono me, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi a loro vergogna. Pertanto dice il Signore Dio: ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi. Dio dice al profeta: guarda, non pregare per questa gente, perché questi qui al mattino adorano me, al pomeriggio adorano gli idoli. e l'ho fatto per farmi scherno. Quel giorno scaricherò contro di loro la mia ira e spazzerò via i loro campi, devasterò il loro territorio. Chiara è un Dio descritto con animo umano, con atteggiamenti umani. Non sappiamo noi immaginarci Dio diversamente. La frase che mi interessa è questa: ma costoro, commettendo questi peccati, diremmo noi, offendono me, Dio, o piuttosto non offendono se stessi a loro vergogna? Il peccato fa male a me o fa male a loro? È un'offesa a me, Dio, o il peccato non è in primo luogo un'offesa all'uomo? Beh, cos'è il peccato? Qui cominciamo una serie di riflessioni. Cos'è il peccato? Ma per noi il peccato è un'azione negativa, tenuta negativa, che noi vorremmo fare perché è allettante, ci interessa, è conveniente, però è proibita. Se io sono fragile o comunque mi interessa questa cosa, io la faccio ugualmente. Il peccato è il compiere una cosa, un'azione proibita. È una sorta di disobbedienza, però in senso lato. Tutto ciò che è proibito, ma che però per me è conveniente, io lo faccio. E se anche offende colui che l'ha proibita, Dio, affari suoi. A me piace, per me è conveniente, la faccio. Questo è il peccato del sentire del male. È una cosa proibita che a me piace, mi conviene, poiché vado più al mio interesse e al piacere oggettivo che questa cosa suscita, per cui io la faccio. Anche se poi mi dicono che Dio si offende perché fu lui a proibirla. Ma è più evidente il piacere di questa cosa che non il dispiacere di Dio. Se mi dispiace, se poi Dio a me non interessa, capite che allora non esiste né proibizione né dispiacere da parte di Dio. Io mi chiedo, ma veramente il peccato offende Dio? Veramente il peccato dispiace a Dio? In che senso gli dispiace? In che senso lo offende? Beh, diciamo che senz'altro il peccato, in quanto è cosa negativa, in se stessa è negativa, ovviamente dispiace a colui che è sommo bene, somma positività. Se poi il peccato è questa cosa per la quale Dio ha detto no, è chiaro che se tu la fai ugualmente, non gli dispiace. Seconda riflessione. Però non è che gli dispiace nel senso che stia male, piange, va in ansia, si arrabbia. Perché non può la mia azione, in primo luogo, alterare la pienezza di bontà, la pienezza di vita, la pienezza di essere che è tipico di Dio. Perché se Dio fosse alterato dal mio intervento, non è chiaro che lui non ha una vita tranquilla, non ha una vita di pienezza. È uguale a me, che una volta è sul melo e una volta è sul pero, che una volta è entusiasta, una volta è demoralizzato, che una volta è disponibile invece l'altra volta è scontroso. Non può Dio, che è pienezza, che è totalità, che è Dio e non uomo, comportarsi come me. Perciò devo dire che senz'altro il peccato offende Dio. Poi non so bene per adesso in che senso lo offenda. Senz'altro non diminuisce la sua gloria, non gli toglie la pace interiore. Senz'altro il peccato non lo irrita, non lo fa andare in ansia, non gli provoca ira, reazione, vendetta. Mi si dice in questa frase, ma forse costoro offendono Dio, e già parlato di questa offesa di Dio, o piuttosto non offendono se stessi a loro vergogna? Senz'altro offende Dio, perché riguarda Dio, riguarda un qualcosa che lui ha detto non fare questo. Senz'altro è un'offesa, è una ribellione è un non prestare ascolto a Dio, penso senz'altro. Non so bene spiegarlo, però so che ha a che fare con Dio il peccato. Ma piuttosto, in primo luogo, il peccato è un'offesa all'uomo ed è a vergogna dell'uomo. Cioè il peccato, prima di andare contro Dio, va contro l'uomo. Il peccato, prima di essere una freccia che si scaglia contro Dio, è un boomerang che ricade su me stesso. Da me parte il peccato, su di me ricade il peccato, colpendomi. Il peccato che tu hai fatto per provare piacere, per sentirti più libero, per essere tu ad agire, il peccato, in quanto cosa negativa, non appare negativo all'inizio, ma in quanto cosa che poi si manifesterà negativa, è un boomerang. Tu commetti il peccato, tu fai questa scelta negativa per motivi di convenienza, su di te a mo' di boomerang ricade il peccato. Dice l'uomo: ma per che motivo Dio mi proibisce questa cosa che è così interessante, che a me piace, che mi fa sentire autosufficiente, maturo, capace di decidere? Dio mi toglie la libertà, dice l'intellettuale. Come coniugare la sua immortalità, la sua onnipotenza con il mio libero arbitrio? Lui può fare tutto, ma anch'io posso fare le cose che voglio fare, se veramente non sono schiavo. Come mettere insieme la sua onnipotenza e il mio libero arbitrio? E questo discorso pochi giorni fa con un giovane, appunto, che amava filosofeggiare. Ecco, per quale motivo Dio mi proibisce un qualcosa che per me è così bello? Per quale motivo Dio sfrutta la sua onnipotenza? Io posso fare tutto quello che voglio e in tal modo mina, blocca la mia libertà, ma anch'io da mio piccolo vorrei fare qualcosa che mi piace o che mi interessa. La prima risposta che mi do è questo: e Dio mi proibisce questo che a me piace, perché Dio è geloso. Dio non vuole che io viva felice. Vuole togliere un po' di felicità. Ti do tutto, ma questo no. Perché papà? Perché no? Questo è mio. A quanto pare Dio mi vuole bene. È geloso. Vuole che io non viva pienamente felice. Vuole che io abbia bisogno di Lui, dipenda da Lui. Toglie una cosa, non mi dà la mancia, perché io capisco che è Lui per la ricchezza. Senza di Lui non posso star bene. È un trucco per dire: io valgo più di te. Senza di me non puoi campare. Allora è chiaro che questo divieto lo vedo sempre in forma negativa, come un atto di cattiveria, come un'offesa fatta a me. Un divieto stradale lo vedo come cosa saggia, no? Se qui c'è un burrone e mi si dice non scendere, dico grazie che mi hai avvisato, se no rischiavo di perderci la pelle. Invece il divieto di Dio, legato al peccato, mi sembra come, ecco, un qualcosa di disonorevole, che non dà decoro a Dio perché si mostra geloso, e non fa bene a me perché mi toglie un qualcosa che per me, sono onesto, a me piace, ho bisogno. C'è una lotta tra me e Dio su che cosa mi spetta di diritto, cosa invece non mi spetta. Se è giusto o no che questo sia chiamato peccato, perché secondo me non è peccato, non fa male a nessuno, anzi entra nei miei interessi. E lui per che motivo ha di negarlo o di offendersi? Affari suoi. Sto dicendo ad alta voce i miei cattivi pensieri e i vostri cattivi pensieri, che noi sempre facciamo, no? Quando appunto ragioniamo sul posso fare, non posso fare, ma perché non posso, ma perché è peccato. Ecco, di fronte a questo fatto, che è frequente, noi diciamo: Dio è geloso, non mi vuole bene. Sì, mi tratta bene, ma vuole farmi capire che tra noi due chi comanda è Lui. e se voglio andare in paradiso occorre che io in qualche modo qui sconti e accetti il suo pugno duro. Chissà perché, proprio le cose che mi piacciono sono proibite. Questo riguardo la dieta, questo riguardo i peccati. Chissà perché. Io è geloso. Io non voglio la mia felicità. Io poi apro la Bibbia, proprio agli inizi, alla Genesi, e leggo che Dio ci ha creati perché fossimo felici. Appena creati non ci ha messi in una miniera a scavare carbone, no? Appena creati ci ha messi nel giardino. È un'immagine, però indica una realtà, un valore. Appena creati non ci ha fatti sgobbare per penare. Appena creati ci ha posti in un giardino che lui aveva piantato, ricco di ogni alberi, di ogni ruscello. Tutto era un incanto. Ci ha posti in mezzo perché fossimo i padroni di questo giardino. E ci ha consegnato ogni cosa. Questo è tuo, l'ho fatto per te, prendilo. E io ho scoperto di essere la creatura più bella, perché ero in mezzo alle creature, al giardino. Non per narcisismo, ma perché Dio mi ha posto in mezzo al giardino. Dunque non è geloso, anzi si vanta di me. E tutto ciò che Dio ha creato, lo ha regalato a me. Prendilo, è tuo, prendilo, è tuo. L'ho fatto apposta per te, è un mio dono, prendilo. Questo è ciò che appare dalla Bibbia. E l'uomo ha preso coscienza che le cose stavano così. Veramente Dio mi ha posto al centro. Veramente Dio mi ha donato tutto il creato. E io fui creato perché fossi felice. E fossi in armonia con questo creato. E potessi gustare la bellezza di questi doni che mi furono consegnati. È vero. Infatti Adamo chiama ogni animale per nome, dà il nome alle cose, espressione ebraica che vuol dire si sente signore di ogni cosa, superiore a ogni cosa. È veramente il signore posto al centro, Dio l'ha posto al centro e Adamo ne è consapevole. Chiama ogni cosa per nome. È lui che conferisce dignità a ogni cosa, che dà una identità, un nome a ogni cosa. Come Dio mi dà dignità chiamandomi per nome, così io conferisco dignità alle cose chiamandole per nome, riconoscendole. E Dio mi ha posto in questo giardino non perché io lo guardassi e dicessi «Oh, quanto sei bravo tu e quanto meschino io». Mi ha posto nel giardino perché lo custodissi e lo coltivassi. Custodissi. Si costruisce una cosa che è preziosa, cassaforte, custodia. Si costruisce una cosa che è fragile. Mi raccomando, non farla rompere, custodiscila con cura. Ecco, il creato è cosa preziosa ed è cosa fragile. Lo puoi rovinare facilmente. Perché lo custodissi e perché lo coltivassi? Non soltanto lo custodissi, perché è prezioso e fragile, ma lo coltivassi perché era imperfetto. L'ha fatto Dio, era cosa buona, ma Dio vuole che io continui la sua opera, collabori con lui nella creazione, appunto custodendo il creato e coltivando il creato. Mi sono chiamato a sentirmi superiore al creato, ad essere in armonia con il creato, ma accogliendolo, custodire, e migliorandolo, coltivandolo. E quando io coltivo l'opera di Dio, il creato, e qualunque cosa creata, io rendo culto a Dio. Notate, coltivare culto. Il coltivare, l'accrescere, il far star bene una cosa, l'ingrandire una cosa rende culto a Dio. Questa radice semantica culto e coltivare. Bene, l'uomo fu chiamato ad essere felice, fu posto in centro al giardino, ogni cosa fu fatta per lui come suo dono, e lui ne ha preso coscienza, ha chiamato ogni cosa per nome. Ha avuto un compito, non è uno sciocco l'uomo: custodire e coltivare. Coltivare. Pensa che lavorando, migliorando il creato, che poi è la sua casa, il suo ambiente, lui rende culto a Dio, rende felice Dio, perché porta a compimento l'opera di Dio. Per cui il creato è il frutto del lavoro in equipe tra Dio e l'uomo. È stupendo. Non è una cosa sacra, è un dono di Dio affidato all'uomo, perché l'uomo lo custodisse e lo coltivasse. Veramente Dio ci vuole bene, ci ha dato tutto, ci ha dato tutto meno un albero, meno l'albero del bene e del male, meno l'albero della scienza. Perché mi ha dato 100 alberi meno uno? 100 indica la totalità. Tu uomo sei uguale a me, sei la mia fotocopia. Tutto quanto io possedevo l'ho dato a te. Perché mi hai tolto un albero? Perché mi hai dato tutto meno uno? Questo meno uno non potevo non toglierlo. È che tu, fratello, sei mia creatura, sei mio figlio. Il figlio è uguale al padre, tranne che in una cosa: che prima arriva il padre, poi arriva il figlio. In questo c'è una differenza. Tu, figlio, sei uguale a me, sei uguale a me Dio, ma sei creatura, sei di poco inferiore a me. E tu riconosci la tua creaturalità, il tuo essere mio figlio, rispettando il fatto, è un simbolo, che tu non possa tendere la tua mano a questo albero, perché questo albero, che non compete a te, indica la differenza che c'è tra me, creatore, e te. Ma tutto il resto è tuo. Che cos'è l'uomo? Salmo 8. Perché tu ne abbia cura. L'hai fatto di poco inferiore a te. Ha avuto tutto meno quell'albero. Dunque quell'albero non ti fu proibito per umiliarti, per toglierti la cosa migliore, per farti sentire succube. Ti fu tolto perché tu ricordassi che tu sei creatura. E tu sei te stesso in quanto ti riconosci figlio, creatura. Ma questo non toglie la tua identità. Infatti tu sei mia somiglianza, sei mia immagine. Il mio spirito l'ho messo in te. E questo mio spirito che ho effuso in te ti ha trasformato da fantoccio in essere vivente. Gloria, vanto di Dio. Questo divieto non è segno di cattiveria, ma è memoria del fatto che tu sei creatura. Se non che nella vita non c'è soltanto Dio e l'uomo, c'è anche Satana, c'è anche il male, che si presenta personalmente come Satana. Io però non ne ho esperienza, ma so che esiste come persona. Oppure si presenta di solito, come fa anche Dio, non personalmente ma mediante delle mediazioni, delle situazioni negative. Infatti Satana. Ma perché lo chiami Satana, diavolo? Beh, lo chiamo diavolo perché lui è esperto nel dividere. Il simbolo è ciò che unisce, il diavolo, l'opposto del simbolo, è ciò che divide. Satana è colui che divide, che separa, che distorce. Ha due qualità negative Satana: è un imbroglione, travisa la realtà; secondo, divide, crea divisione, inimicizia, lacerazione. Dice Satana a Eva: ma ho saputo che Dio vi ha proibito di mangiare di questi alberi. Onde onestamente Eva: no, noi possiamo mangiare di tutti i frutti tranne di questo unico albero. Satana ha travisato la realtà facendo del diniego per un albero come se fosse un impedimento per tutto, una proibizione per tutto. Vero sì, c'è una proibizione, non mangiare. C'è un travisamento, non mangiare qualunque albero, soltanto il frutto di questo albero. Beh, Eva non ha ceduto a quella insinuazione, a quella furbata. Allora Satana dice: ma sapete voi due per quale motivo è furbo il vostro Dio? Tremendo, non fidatevi. Sapete per che motivo vi ha proibito di mangiare di questo frutto? Sa, se voi lo mangiaste diventereste dei come lui. Vuole essere il primo e l'unico, vuole sotto. Ora vi nasconde questo frutto d'oro mangiando il quale diventereste come lui. Beh, all'uomo piace diventare come Dio, piace non perché è orgoglioso, non perché questo sia una tentazione di Satana il diventare come Dio. Gli piace perché Dio mi ha creato come Dio. Tutto quanto Egli ha fatto l'ha donato a me, mi ha posto al centro del giardino. Ha detto che stava a me dare un nome ad ogni creatura. Mi ha infuso il suo spirito. Mi ha chiamato a sua immagine e somiglianza. Guardando te, vedi in te la mia faccia. Tu sei veramente specchio di me. Semplicemente, siccome io non mi sono fatto da solo, ma sono stato donato alla vita, sono frutto di un dono di amore, Dio è mio padre. Lui mi ha generato alla vita. Da lui dipendo come vita, perché vengo dopo di lui. Lui mi ha dato la vita. Io sono un dono, una cosa donata. Ecco, di questo mio essere figlio, di questo essere secondo a Dio, di poco inferiore a lui, è segno e ricordo questa pianta proibita. Come Satana ha travisato? Uno che dice la verità, ma a modo suo, vuole menzognero. Vi crea un trabocchetto, vi fa vedere le cose a modo suo. Vi fa interpretare le cose a modo suo. A voi sembra di leggerle in modo corretto. In realtà voi le state travisando, perché lui ve le fa leggere sotto un'altra angolatura, da un altro punto di vista, dal punto di vista della diffidenza. Questo mi sta fregando. Non mi ha detto così perché mi vuole bene, perché è gentile, ma secondo fine, perché io non mi fidi di Dio. Altro che padre buono. È bene non fidarsi. Darsi fede, non fidarsi, non fede. E non fidarsi è l'opposto della fede. E se il rapporto corretto con Dio è un rapporto di fede, fiducia, affidamento, confidenza, il rapporto scorretto con Dio è un rapporto di diffidenza. Non fede, non fiducia, non confidenza, non affidamento. Perché è bene non fidarsi? Perché Dio è invidioso. Non vuole che tu diventi pienamente felice come Lui. È invidioso della tua realizzazione. E ma allora? Se Dio non vuole che io mi realizzi, se Dio non è felice della mia realizzazione, vuol dire che Dio non mi vuole bene, non è mio alleato, non sta dalla mia parte, è un concorrente. Vuole impedirmi che io faccia, che io mi realizzi, che raggiunga il massimo. È un impedimento. Noi sentiamo il comandamento come un divieto, un impedimento. E se Dio mi impedisce di realizzarmi, è perché Dio è invidioso. E capo, altro che buono. Se fosse buono mi permetterebbe di fare anche questo. E se Dio è geloso è perché Dio non mi è alleato, non sta dalla mia parte, è un concorrente, è un avversario. Tutte queste cose, sotto altre parole, frullano nella nostra mente. Il peccato è una realtà molto complessa che butta all'aria tanti aspetti della nostra relazione con Dio, con la vita, con i valori, con il prossimo, con noi stessi. E ma allora, se Dio si fa da ostacolo alla mia realizzazione, vuol dire che io uomo sono chiamato ad essere succube di Dio, dipendente da Dio. Posso sentirmi persona, ecco, civile, persona matura, persona moderna, persona adulta, se sono sempre sotto gli altri. È del mio diritto essere autosufficiente, autonomo. Ora ecco che in un tempo di riscoperta dei diritti dell'uomo, della società civilizzata, ormai organizzata, ormai moderna, autosufficiente, che è una sua supremazia, ora è chiaro che accettare un Dio che si sente Dio in quanto sta sopra di te e ti soffia sul collo e ti dice giù, chi dal capo, tu sei sotto, obbedisci. L'obbedienza sa di umiliazione, peccato sa di impedimento, mi dice no perché mi vuole impedire di realizzare il mio fine. Ma ci vorrei essere come lui. Attenti che l'uomo aspira ad essere Dio, questo non per superbia, ma perché Dio stesso gli ha installato questa vocazione. Infatti fu Dio, ripeto, a crearlo suo figlio, sua immagine. Fu Dio a mettergli dentro il suo spirito divino, in me c'è la vita divina. E se invece la vita divina e non c'è vita di un animale, io sono Dio. Ma cosa dici poi? Siamo dei? No, siamo creature perdonate da Dio. Noi parliamo di grazia santificante. Cos'è la grazia? È il dono di Dio. Gratis datum, da cui grazia. È un dono gratuito di Dio. Santificante. È un dono di Dio che ti trasforma, ti converte. Ti converte in ciò che hai ricevuto. Hai ricevuto la vita di Dio, il dono di Dio, ti fa vivere della stessa vita di Dio. Dio inietta nell'uomo la vita divina e l'uomo vive da Dio. Noi chiamiamo grazia santificante. I nostri cattolici orientali la chiamano divinizzazione. Il battesimo è l'inizio di questo processo di divinizzazione. Non è il sacramento che ci infonde la grazia santificante, è il sacramento che ci infonde la divinizzazione. È questo processo per ridiventare ciò che siamo, dei. D'altra parte Gesù, in un discorso abbastanza polemico con i giudei, qui appunto parlava della sua relazione con Dio Padre, ebbe a dire: io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre, io e lui siamo uno. Che i giudei dicono: ma allora tu ti fai Dio? Certo, io sono Dio. D'altra parte, Giovanni 10, non è forse scritto nella legge: io ho detto voi siete dei? E in effetti l'uomo è Dio. L'uomo è Dio creato, il Padre è il Dio increato, lui è il punto di partenza, lui è l'Eterno, è il Dio increato, ma noi veniamo da lui, noi acqua sgorghiamo da lui sorgente, noi siamo in tutto simili a lui, soltanto che in quanto veniamo da lui siamo di poco inferiori a lui. Ma tutto quanto egli aveva l'ha dato a noi, tranne il fatto che il Padre è lui e noi siamo figli. Perciò il diventare come dei non è una tentazione, è la vocazione cristiana. Allora, in cosa consiste la tentazione o il peccato originale? Consiste nel voler diventare dei senza Dio. Verso. Il voler diventare dei contro Dio. Il voler diventare dei al posto di Dio. Chi tra voi vuole essere il più grande, faccia così. Il più grande. Ogni persona normale che ha criterio, che ha maturità, vuole raggiungere il traguardo, raggiungere il massimo, far carriera, essere un qualcuno, realizzare il massimo delle sue potenzialità, essere il più grande, non essere accettato, essere il più grande. È l'aspirazione normale, sana di ogni persona consapevole. Il mondo ti dice: vuoi essere il più grande? Fa così. Si fa carriera in questo modo, ci si sente un qualcuno in questo modo. Gesù dice: è giusto che uno si senta il più grande, perché anch'io Gesù so che questa è la vocazione dell'uomo, essere più grande. Ma tra voi non sia così. Chi vuole essere il più grande si faccia servo e l'ultimo di tutti. Cambia la modalità, ma il traguardo, essere il più grande, essere Dio, è un traguardo legittimo. Dunque il peccato non consiste nel voler essere Dio, ma nel voler essere Dio contro Dio, senza Dio, al posto di Dio. Dio non mi occorre, io basto a me stesso. Questa parola è inutile, è un disturbo. Quello che dico io è legge, è giusto. Di te, Signore, non ho bisogno, basto a me stesso. Ma siccome di lui hai avuto bisogno per nascere, perché il figlio che gli piace o no, ha bisogno del padre, della madre per nascere, così l'uomo ha bisogno di Dio per nascere e per stare in vita. Allora, se veramente Dio vuole la mia realizzazione, se Dio non è un impedimento alla mia realizzazione, anzi sta dalla mia parte, mi aiuta a realizzarmi, allora devo dire che tuo Signore sei il mio aiuto, sei la perla preziosa, e non già quanto mai ti ho incontrato. Perché noi pensiamo così. L'ho pensato anch'io tanti anni fa, quando ero qui ginnasiale a Varese. L'ho pensato anche un giovane 2 giorni fa confessandosi. Io ho sorriso tra me e mi dicendo: guarda come la psicologia è uguale nonostante gli anni. Io questo giovane: sa padre, io mi sento impegnato, a volte mi scoraggio e invidio i miei compagni che, non credendo in Dio, si sentono più liberi e più contenti di me. Qual era il pensiero che lui aveva nella testa, questo ragazzo? Che è bello fidarsi di Dio, anche perché un domani ti porterà con sé in paradiso. Certo, credere in lui vuol dire accettare alcuni no. Se io non avessi la fede, se non questi miei compagni che dicono di non conoscere Dio, se non hanno i no. Io mi dissi: pensa che anch'io pensavo così tanti anni, ma ancora oggi in tanti la pensiamo così in qualche modo. Io pensavo una volta da ragazzo, 14 anni: guarda Signore, se ci fossi in isola, tu ci sei, io ci andrei, perché insomma farei un po' le vacanze, non mi sentirei libero, perché se vado di qua, niente, se vado di là, no, se vado di su, no, se vado di giù, no, là mi sentirei libero. Noi sentiamo che il no di Dio è un diniego, un divieto, un impedimento che lui mi ha dato, perché lui non vuole che io sia come lui, ma stia sotto di lui, e non vuole che io mi realizzi appieno. Poi chiamo questa mancata realizzazione un sacrificio, la chiamo umiltà, la chiamo minorità. Fatti l'ultimo, il servo di tutti. Sii umile. Non hai raggiunto il traguardo perché devi essere umile. Voglio più essere umile che aver raggiunto il traguardo. Ora scopro che è Satana che mi ha detto: guarda, che ti ha detto no, per questo albero perché lui è geloso, che lui sa che se tu mangiassi di questo frutto diventeresti come lui. Dio vuole la tua realizzazione. Perciò dico a te giovane, dice quel giovane, guarda, se tu fossi convintissimo che Dio ti impedisce la tua realizzazione, tieni impedimento, buttalo via questo Dio, liberatene, perché occorre liberarsi di tutto ciò che ci impedisce di essere felici, di essere noi stessi. Per cui la prima cosa da fare non è non commettere il peccato, ma è convincerci che Dio è la parola sana che dona vita. Dio è colui che vuole la mia realizzazione, che dice e fa tutto ciò che è per il mio bene e che lui è dalla mia parte perché io raggiunga il massimo di me stesso. Lui non è geloso, anzi si vanta quando io vivo in pienezza. Dio non è geloso, Dio è dono, donazione, condivisione. Lui va alla manovra pur di darsi a me. Non è un avaro che trattiene tutto per sé derubandomi. Perciò prima di non commettere un peccato, devi convincerti che Dio è tuo alleato. Tu sei mia forza, mio aiuto, Signore. Mia forza, mio aiuto. Tu non sei una pedata dagli stinchi, tu non sei un impedimento, tu non sei un geloso, tu non sei uno che mi fa un tranello, tu non sei uno che mi blocca la strada. Se così fosse dovrei liberarmi di te. Capite qual è il processo del peccato? Cioè mette in discussione il senso, il valore di Dio, addirittura travisandogli la funzione, da aiuto a impedimento, da forza a gelosia, da creatore a uno che ti fa le scarpe, che ti fa cadere, che gode della tua morte. È una cosa pazzesca. Dio si è schierato dalla tua parte e dovendo scegliere tra la sua vita e la tua vita, lui si è svuotato di sé per riempire te. Ha perso la sua vita per salvare la tua vita. Altro che gelosia, altro che concorrenza, altro che impedimento. Prima ha detto, io sarò con te fino alla fine del mondo, per sempre. Ecco, per poter vincere il peccato, devo riscoprire che Dio è aiuto, è alleanza, è forza. Devo riscoprire che Lui è il primo a godere, a stragodere della mia piena realizzazione. E che io non sono chiamato a penare per poi un domani semmai godere in paradiso. Sono chiamato ad essere figlio, ad essere felici. Certo, so che qui non posso essere felice in pienezza, perché questo non è il luogo della perfezione. Però non sono chiamato a penare qui e sudare qui per poi là godermela. Sono creato perché stia con Dio, perché viva con Dio, perché mi senta figlio, libero in Dio che mi ha reso libero. Ora capisco che il peccato, come l'oppormi a Dio, come il pretendere di diventare Dio senza Dio, anzi contro Dio, anzi al posto di Dio, perché io sono l'unico Dio esistente, il resto è menzogna, è finzione, è invenzione. Beh, questo sì, questo è peccato, cioè è cosa negativa. Perché? Perché scopro essere un fallimento. Fallimento. Io faccio scoccare la freccia per colpire un bersaglio, per raggiungere un traguardo, per diventare un qualcuno, e mi accorgo che diventare un qualcuno in questo modo, senza Dio, contro Dio, io fallisco. Ma dimostrami che fallisco. Beh, la parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso, mi descrive in modo perfetto cos'è il peccato, cos'è questo fallimento. Per quale motivo il figlio minore chiede di lasciare la casa del padre? Non perché il padre lo abbia maltrattato, lo abbia preso a calci, gli abbia tolto da mangiare, gli abbia detto dei no che poi hanno fatto arrabbiare il figlio. No al motorino, no all'amorosa, no alle vacanze. No, no, no. Il figlio voleva semplicemente questo. Sono quasi adulto, quasi maggiorenne, voglio la parte che mi spetta per fare la mia vita. Voglio vivere senza di te. Tu papà non mi occorri, voglio andare in un paese lontano. Non ti voglio male, però voglio che sia io a decidere il da farsi. Perché se io sto qui, ecco, non cresco bene, non mi sento pienamente realizzato, mi sento succube. Tu insomma sei come la chioccia che vuole sempre avere i suoi pulcini piccini piccini per poi proteggerli. Non vuole che crescano. Questo è il pensiero buono che questo figlio, non cattivo, però ha peccando contro suo padre. Mio padre non è cattivo, ma ha dato tante piante, però lui sa che se io andassi per conto mio, sì, realizzerei la mia vita al 100% facendogli concorrenza, diventando autosufficiente. Questa è la convinzione di tutti. Ma perché poi questo è un peccato? Ma che male faccio poi? E infatti il padre non si oppone, non fiata, gli dà la parte che gli spetta, che poi neanche gli spettava, e lui se ne va, fa la sua scelta. Vediamo che cosa avvenne. Ecco, fu lui, quel ragazzo, il primo a prendere coscienza che la sua scelta fu un fallimento. Fallimento. Non è più in casa, ma fuori casa. Non in patria, ma all'estero. Non più figlio, ma dipendente e schiavo. Non più con i suoi simili, ma con i maiali. Non più nell'abbondanza, ma nella penuria. Provò schifo di se stesso. Si coprì di vergogna, come fece l'amo ed Eva. Provò schifo di se stesso. Non si è accettato più. Era una persona dispersa, una persona morta. Allora prende coscienza. Pensa un po', in casa di mio padre, altro che essere soggetti, non realizzarsi, hanno il pane in abbondanza, hanno doni, hanno elargizioni in abbondanza. Perfino i dipendenti, i servi, sono trattati meglio di me figlio. Comincia appunto a risistemare le cose. Il peccato è una menzogna. Se tu mangiassi di questo frutto diventeresti. Se io fossi sicuro che facendo così sarei più felice, io avrei il dovere di fare così. Ma è peccato, e chi se ne frega? Se veramente questo mi rende felice, realizza le mie capacità, io lo faccio. E come io affronto il rischio di salpare l'oceano, cosa rischiosa, pur di realizzare il mio sogno, affronterei anche il rischio di fare una cosa che tu chiami essere peccato, pur di realizzare il mio sogno. Poi dico, ma se tu sei convinto che questa cosa ti fa bene, infischiatene se gli altri lo chiamano peccato. Perché il peccato lo si fa o non lo si fa, non perché gli altri te lo dicono o è scritto, ma perché tu in primo luogo, avendo saputo che Dio la pensa così e la Chiesa la pensa così e l'esperienza la dice così, tu in primo luogo dici: io sono convinto che questa cosa non mi fa bene, va contro la mia realtà, non mi realizza veramente, non è un farmaco, è un veleno, per questo io non lo prendo. Perché il peccato come la virtù è un atto volontario, è un atto libero. Non è un semplice fare per fare, ma lo faccio perché lo voglio fare, lo faccio perché io so che cosa sto facendo. Poi si sa che per realizzare un progetto non qualunque strada va bene, non qualunque strada porta a Roma in questo caso. Dice Dio al popolo di Israele: fai il bene e avrai una lunga vita e sarai felice. Se però tu sceglierai il male, morirai. Perché non ogni scelta è uguale e indifferente. C'è la scelta di ciò che fa bene, c'è la scelta di ciò che fa male. L'uomo è posto di fronte a due strade. Non sono due strade parallele, non è una strada che si rispecchia nell'altra, l'altra non è un doppione, sono due strade diverse che portano a diverse realizzazioni, perché esiste di fatto, che tu lo sappia o no, il bene e il male. Esiste di fatto, caro Adamo ed Eva, sia Dio che Satana. E tu devi scegliere a chi dare ascolto, se a Dio avrai un tipo di esito o a Satana avrai un altro esito. E vi sono delle forze superiori a noi che ci condizionano, che ci orientano. C'è la forza buona di Dio e c'è la forza inferiore, anch'essa creatura, del male, che è Satana, che poi si manifesta sia Dio che Satana in tanti modi: coscienza, chiesa, comunità, eccetera, parola, Dio, ma anche cattivi esempi, occasioni di imbrogli, eccetera, Satana. State a scegliere, ben sapendo, se tu rifiuti una cosa, non è che tu rimanga con le mani vuote, o senz'altro ti riempirai le mani di un'altra cosa che prenderai. Non prendo questo perché prendo quest'altro. I giudei hanno rinunciato a Gesù. Condanniamolo alla croce. Hanno dovuto scegliersi Barabba. Chi non sceglie di servirsi di Gesù, poi deve scegliere di servirsi di Barabba. Ed ecco l'assurdo dell'uomo. Eppure quando fa una cosa simile è in pieno fallimento, è in pieno fuori di testa. Ha rifiutato l'autore della vita, Gesù, per accettare, scegliere, applaudire, accogliere Barabba, che era l'omicida, per poter vivere con Dio e dunque rinunciare al peccato, non fare quella cosa che appunto Dio mi disse essere cosa negativa, cosa che non fa per me, ma quello che io sia convinto che la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. È più preziosa di 1000 pezzi d'oro e d'argento, più dolce del miele e del favo stillante. Perché la sua parola è così preziosa? Perfetta, rinfranca l'anima, preziosa, più di 1000 pezzi d'oro. Oggi poi che esiste il compro oro. Perché è così preziosa la parola di Dio? La parola di Dio, io amo questa immagine, è simile a un libretto di istruzioni. E tante cose, eh? Io però la paragono, perché voglio evidenziare questo aspetto oggi, la parola di Dio è simile a un libretto di istruzioni. Quando l'impresario costruisce, fabbrica una lavatrice, poi allega alla lavatrice, al prodotto, il libretto di istruzioni, che dice cosa fare, cosa non fare. Se il costruttore è onesto e vuole il bene del suo prodotto e del suo cliente, chiaro che conoscendo bene questa macchina, sapendo quali sono le sue funzioni, dice: guarda, tu fa queste cose o non fare queste altre cose e avrai un prodotto funzionante e a lungo. Poiché il produttore conosce il prodotto, sa di cosa è capace, grazie a questo libretto di istruzioni consente al prodotto e al cliente di usarlo bene, usarlo a lungo. Dio è il mio costruttore. Io sono la sua, tra virgolette, macchina, che lui ben conosce, perché lui l'ha fatta con le sue mani. E lui sa a quali funzioni, vocazioni sono chiamato. E lui, che è l'esperto, mi ha fatto, sa a quali condizioni, rispettando quali valori e rifuggendo da quali disvalori, io posso durare a lungo e vivere bene. Bene, non penare, vivere bene. Io rispetto il libretto di istruzioni, io vivo bene e mi realizzo al meglio. E a lungo, invece gli dico non buttare calcare, allora perché non? A me non si dice mai no. Se tu non vuoi nessun no, e anche per le cose che poi ti fanno male, arrangiti, se tu di me non ti fidi, pensi che io non voglio la tua realizzazione, non voglio il tuo successo di mercato, fa come vuoi, arrangiati, fai il bene e avrai una lunga vita e sarai felice. Se invece tu sceglierai il male, morirai. Abbiamo bisogno di questa parola di Dio, di cui fidarci, non soltanto per leggerla, ah, so che lui la pensa così, ma per osservarla, per viverla. Osservarla vuol dire osservare un codice, sì, no, che io capisco o no, io rispetto. Osservare vuol dire mettermi in sintonia con questo modo di vedere le cose, in modo da capire che questo sì o questo no è per il mio bene, è parola di vita, sia il sì che il no, è fatto perché io possa vivere felice, realizzarmi, veramente divinizzarmi, essere di poco inferiore a Dio. È chiaro che io leggerò questo libretto di istruzioni se io mi fiderò di colui che mi ha passato questa lavatrice, allegandole queste istruzioni. Io potrò rispettare la parola, osservarla, viverla, se mi fiderò del quale mi sento figlio, e Dio che non sento come mio concorrente, ma come colui che sta dalla mia parte, perché io sia felice, perché io possa poi raggiungerlo nell'ultimo giorno accanto al Padre, perché dove sono io sono anche i miei amici per i quali ho dato la mia vita, perché rimangano veramente per sempre con me, ma io al di sopra e gli altri lontani. Voi che facciate e che diventiate parte di me, una cosa sola con me. Ecco, il peccato va situato in questo contesto più ampio, che appunto descrive come io concepisco Dio, come concepisco il rapporto con Dio, come interpreto il divieto, per quale, in quale contesto, per quale motivo, risposta alla parola di Dio e mio modo di corrispondere alla sua vocazione, alla sua chiamata, alla sua parola. Ho detto neanche un quarto di quanto si poteva dire, perché appunto è un'esperienza che porta con sé, come un magma vulcanico, tanti contenuti, tanti particolari. È un'esperienza di vita. Ecco, pensiamoci su in modo da riscoprire che Dio è nostra forza, Dio è nostra guida, Dio è la parola che illumina, che istruisce e che garantisce la nostra vita realizzata, che forse non raggiungerà la felicità umana piena, perché questo dipende da mille fattori, però ci sentiremo al sicuro, in buone mani, qualunque cosa cercare. Pace e bene a tutti.